voglio dire, no? Allora, Don Paolo adesso ci farà un insegnamento importante, importante, lo ascoltiamo, vi chiedo di ascoltarlo con molta attenzione, sarà un insegnamento non brevissimo, però è necessario che sia così, e perché ci parlerà di come le cellule rinnovano la parrocchia e di come trasformano la parrocchia in una parrocchia missionaria. Quindi grazie Don Paolo per questo insegnamento e ti lasciamo la parola.
Un mese fa sono stato nella parrocchia del Sacro Cuore a Katowice, in Polonia. Saluto i nostri fratelli leader e membri di cellule insieme al loro prete che sono qui presenti con noi durante questo seminario. Dove sono? Eccoli. Mentre pregavo in preparazione per il ritiro che ho condotto per le cellule, per cui era presente pure il parroco, che è stato qui parecchie volte negli ultimi anni, lo Spirito Santo mi ha ispirato a parlare di due passioni. La prima, la passione per Gesù Cristo, e la seconda, la passione al suo corpo, che è la Chiesa. In realtà, queste non sono due passioni, ma si tratta della stessa passione. Non si può amare una persona se non si ama il suo corpo. Non si può amare Cristo se non ama il suo corpo. San Paolo ha mostrato una forte passione per Gesù Cristo, per colui che lo ha incontrato sulla via per Damasco, per colui che lo ha accecato, per tutti gli insegnamenti che ha ricevuto sulla legge di Mosè, per colui che lo ha accecato con la sua luce in modo tale da capovolgere la sua vita. Ma anche lì, proprio nel momento del suo primo incontro personale con Gesù risorto, Paolo ha capito che non c'è Gesù senza il suo corpo, senza la Chiesa, perché Gesù Cristo si è presentato così a lui: Saulo, Saulo, perché mi stai perseguitando? Ma San Paolo non stava perseguitando altri che i discepoli di Gesù di Nazareth, e sicuramente non avrebbe mai avuto l'intenzione di perseguitare una luce così brillante davanti alla quale nessuno avrebbe potuto resistere. E quando San Paolo gli chiese di presentarsi, la voce gli rispose: «Io sono Gesù che stai perseguitando». Gesù Cristo è colui che si identifica con i suoi discepoli, con la Chiesa, come il suo corpo. Allora sarebbe molto pericoloso parlare ed esaltare la forte passione di Paolo per Gesù Cristo e lui crocifisso, e non parlare ed ammirare nello stesso tempo la sua passione non meno forte per il corpo di Cristo, per la Chiesa. Ed è proprio grazie alla sua passione per Cristo che desiderava far conoscere, amare e servire da tutti gli uomini che Paolo ha rotto il guscio dove alcuni discepoli giudei volevano tenerlo rinchiuso, rivolgendosi a pagani e gentili. È grazie alla sua passione per Cristo che ha gettato insieme ad altri apostoli la fondamenta della Chiesa. Durante questa mia riflessione voglio mostrare come le cellule, la parrocchia e l'evangelizzazione sono intimamente correlate, in tal modo che non possiamo parlare di cellule se non di cellule di evangelizzazione e cellule parrocchiali. E non possiamo parlare di parrocchia se non di parrocchia in cellule e parrocchia missionaria. E allo stesso modo non possiamo parlare di evangelizzazione se non di evangelizzazione delle relazioni, dell'oikos o delle cellule di evangelizzazione che parte dalla parrocchia e va verso la parrocchia. Alla fine di questa mia riflessione e a nome di tutto l'Organismo Internazionale di Servizio per le Cellule Parrocchiali di Evangelizzazione in generale e della Commissione dei Promotori del Comitato Esecutivo e di tutti i referenti di Nazione in particolare, voglio inaugurare un progetto ardito ma anche rilevante su questo argomento. Quando parliamo di cellule, stiamo parlando della vita, anzi, dell'elemento microscopico della vita. La vita genera vita, solo la vita può generare vita. Pensate un po', tutti noi, ciascuno di noi, tutti i 7 miliardi di esseri umani che occupano la Terra in questo momento, tutti siamo stati generati da una cellula generata dai nostri genitori. Un processo che non è mai stato interrotto sin dalla prima coppia creata da Dio. Oggi la scienza sta studiando e manipolando tanto questa cellula, sin dal momento della sua generazione. Quello che aveva scioccato tanto il mondo, l'idea della creazione di una razza ariana per mezzo dell'eugenetica durante la Seconda Guerra Mondiale, oggi è diventato l'orgoglio della scienza. Ma il principio della vita non si tocca. Manipolare e uccidere una cellula si può, ma dare vita ad una materia inanimata, creando una cellula, è al di là della capacità umana. L'analogia della cellula biologica ai nostri piccoli gruppi che si incontrano nelle case è veramente precisa. Qualificando le nostre cellule come cellule di evangelizzazione, si punta automaticamente al principio vitale dei nostri gruppi. Il Papa San Giovanni Paolo II ha intitolato la sua trilogia sulle tre persone della Santissima Trinità così: Dives in misericordia, Dio Padre ricco di misericordia, Redemptoris hominis, il Figlio il Redentore degli uomini, e Dominum et vivificantem, Signore e vivificante. In ogni incontro di cellula non manca mai l'invocazione allo Spirito Santo. In ogni incontro di cellula, anzi in ogni cellula, perché la cellula va oltre l'ora e mezza settimanale, c'è lo Spirito di Dio che all'inizio della creazione alleggiava sulle acque. In ogni cellula si sente quel soffio, quel nefesh o quel ruach, attraverso il quale l'uomo plasmato dal suolo è diventato un essere vivente. Nel Genesi capitolo 2, versetto 7, leggiamo: il Signore Dio plasmò l'uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita, e l'uomo divenne un essere vivente. Ogni incontro di cellula, da una settimana all'altra, deve essere un battesimo nello Spirito, che consacra i membri per una settimana di evangelizzazione, come sperimentò Gesù nella sinagoga di Nazaret. Lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio. La cellula di evangelizzazione riconosce che lo Spirito Santo è l'agente principale dell'evangelizzazione. Lui è il principio vitale della cellula e della sua missione. Parlando della cellula, non si può pensare ad una struttura, un'organizzazione o una istituzione. In una cellula sono già presenti la diversità di carismi, di ministeri ed anche un animatore o leader che serve la sua unità. Ma possiamo iniziare a pensare ad un sistema solo quando la prima cellula inizia a moltiplicarsi. Lo sviluppo strutturale segue la crescita della vita ed è al servizio della vita. Di che servono una struttura, un'organizzazione, un'istituzione o una parrocchia senza vita? Non è forse questa la crisi attuale della Chiesa in generale e delle parrocchie in particolare, per non dire di tutte le istituzioni civili senza alcun valore del mondo di oggi? Le cellule di evangelizzazione si augurano una nuova vita per la Chiesa e per le parrocchie. L'esperienza viva dello Spirito di Cristo, che infiamma i cuori dei cellulini con la fede attraverso l'ascolto della parola, in modo tale da non poterla più tenere per sé, li spinge ad uscire verso l'oroikos, così da conteggiarlo, ad attirarlo verso Cristo, l'unico Salvatore dell'uomo. Così la cellula cresce finché non si moltiplica. La cellula non cresce per propaganda ingannevole e neanche per proselitismo violento. È nella natura della vita la grinta alla crescita. Infatti, la sfida della cellula non è di aumentare i numeri, ma di curare la salute della sua vita. Il segreto della vita di una cellula sta nel suo legame al corpo. Infatti, non si genera nessuna cellula primaria se non all'interno del grembo di una mamma. Anche prima che una cellula inizi a crescere e moltiplicarsi, creando piano piano un suo sistema ed una sua struttura indipendente, mantiene la sua vitalità col suo attaccamento alla mamma. Lo stesso possiamo dire della cellula di evangelizzazione. Infatti, ogni membro di cellula ha ricevuto la vita spirituale dal grembo della Chiesa, che è il battistero. Ogni vita spirituale è generata nel battesimo. È una vita trasmessa dalla Chiesa, nella Chiesa e per mezzo della Chiesa. Infatti, nessuno può battezzare se stesso. ogni catecumeno è battezzato da un altro battezzato, ordinariamente dal ministro della Chiesa, e in casi straordinari da ogni laico che sempre agisce a nome della Chiesa e secondo la sua mente. Infatti, il Concilio Vaticano II ha previsto la struttura della Chiesa col battistero proprio al centro dell'edificio, nella forma di una croce, là, al posto del grembo. Peccato che oggi dobbiamo parlare del battesimo nello Spirito e del bisogno di un rinnovamento della Chiesa. Peccato che abbiamo ridotto la nascita di una vita nuova, come accade in ogni battesimo, ad un semplice rito meccanico, arido, forse anche di una arrogante pretesa. Peccato che abbiamo ridotto la Chiesa ad una organizzazione globalizzata, ben strutturata, come un'istituzione quasi al pari di tutte le istituzioni politiche. Quanto bisogno abbiamo di riscoprire la visione della Chiesa che ci ha dato San Paolo nelle sue lettere. Per San Paolo la Chiesa è il corpo di Cristo, dove Cristo stesso è il suo capo. Per San Paolo la Chiesa è un organismo vivo, animato dallo Spirito Santo, lo stesso Spirito di Cristo. Certo, come ogni corpo, anche la Chiesa ha l'aspetto strutturale e istituzionale, ma questi non hanno valore di per sé, ma solo in quanto servono alla comunione nella diversità di tutte le membra ed organi, anche di tutte le cellule. Infatti, queste strutture di governo e di funzionalità esistono solo nella Chiesa terrena, ossia militante. Nella Chiesa celeste, dove si partecipa alla comunione tra le tre persone della Santissima Trinità, non serve più nessun mezzo esterno per tenere la comunione. Far parte della Chiesa, sia come singolo battezzato, sia come piccolo gruppo di battezzati, come la cellula, significa partecipare alla vita nuova di Cristo risorto. Significa pure partecipare non solo al dolore del parto della Chiesa Madre nel generare una nuova vita, nuovi membri del Regno di Dio e nuove cellule di evangelizzazione, ma anche nella gioia senza fine di tutti i nostri fratelli e sorelle che hanno già raggiunto la contemplazione della bellezza del corpo di Cristo, e anche nella tensione finale degli altri fratelli e sorelle che sperimentano ancora la fragilità umana del corpo di Cristo, mentre brilla in loro la luce divina del suo volto. Noi viviamo e celebriamo questo mistero del corpo di Cristo nell'Eucaristia. Infatti il Concilio Vaticano II, nel Sacrosanctum Concilium 41, dice, cito: «La principale manifestazione della Chiesa si ha nella partecipazione piena e attiva di tutto il popolo santo di Dio alle medesime celebrazioni liturgiche, soprattutto alla medesima Eucaristia, alla medesima preghiera, al medesimo altare cui presiede il Vescovo, circondato dal suo presbiterio e dai ministri. Dove vediamo e sperimentiamo il corpo di Cristo nella sua totalità? lo sperimentiamo quando ci raduniamo intorno allo stesso altare come una particolare comunità, ossia nella nostra parrocchia. È questo il significato della parrocchia. La parola parrocchia contiene in sé la parola oikos, che noi conosciamo molto bene, para oikos, vicino alle case, in mezzo alle nostre case. La sorgente della nostra vita, della vita di ogni cellula, è lì, sull'altare della nostra parrocchia. La prima e vera epiclesi, ossia invocazione dello Spirito Santo, ha luogo sull'altare. È la prima e la vera invocazione dello Spirito Santo. Il Signore che dà la vita, perché nella preghiera eucaristica il sacerdote lo invoca in modo solenne nella persona di Cristo. Nel rito romano ed anche in quello ambrosiano, questa preghiera è una invocazione fatta in due momenti. Il primo è quando il sacerdote stende le mani sopra il pane e il vino e fa il segno della croce sopra di essi, dicendo: Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Il secondo, dopo la consacrazione, quando il sacerdote prega sull'assemblea radunata intorno all'altare dicendo, peccato che questo ci sfugge, peccato. Lui prega questa preghiera: ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Un mese fa ho avuto la grazia di partecipare qui a Milano ad una messa nel rito maronita, un rito antico legato alla chiesa libanese. A parte la bellezza e la ricchezza in generale di questo rito, mi ha colpito la preghiera dell'epiclesi, dove noi abbiamo due preghiere separate, come ho detto. Loro ne hanno solo una. Ascoltatela bene. Allora il sacerdote si inchina e muove i palmi delle mani sulle specie tre volte, dicendo ad alta voce: abbi misericordia di noi, o Dio, abbi misericordia di noi, e invia il tuo Santo Spirito su queste offerte e su di noi, perché ci sostenga e ci perdoni. Poi si inginocchia e allarga le mani dicendo: esaudiscici, Signore, esaudiscici, Signore, venga il tuo Spirito vivo e santo e si effonda su di noi e su questa Eucaristia. Bellissimo. Non due invocazioni, ma una. Lo Spirito Santo che trasforma con il suo soffio il pane e il vino nel corpo, il sangue e l'anima e la divinità di Cristo, allo stesso tempo trasforma ognuno di noi che lo riceviamo nella comunione, nel corpo di Cristo, perché ciascuno di noi ed ogni nostra cellula abbia vita. Dobbiamo bere da questa sorgente della vita. San Paolo ci ha detto: Nessuno di noi infatti vive per se stesso e nessuno muore per se stesso, perché se noi viviamo, viviamo per il Signore, se noi moriamo, moriamo per il Signore. Sia che viviamo, sia che moriamo, siamo del Signore. Lui stesso diceva: non vivo più io, ma Cristo vive in me, e questa vita che io vivo nel corpo, la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha consegnato se stesso per me. Quanto è bello parlare della vita! Parliamo delle cellule, parliamo della vita. Quanto è bello parlare della vita. Ti si illumina il volto, ti riempi di speranza, di entusiasmo, ti fa presagire la gioia della nascita. Una cellula in un corpo vivo cresce e si moltiplica affinché diventa un corpo autonomo. Un corpo vivo genera cellule vive. Una cellula viva diventa un corpo vivo. Tra cellule e corpo c'è una interdipendenza. Io credo in quello che tanti pastori che portano avanti le cellule di evangelizzazione dicono: il guaio delle comunità cristiane e delle parrocchie, che poi si riflette su tutta la Chiesa, è che si è persa questa dialettica fra cellule e corpo. Le parrocchie e la Chiesa sono diventate come il corpo di un robot, un corpo tecnologico, automatico, ripetitivo. Un robot si può fare tante cose, si può imitare tante opere umane, ma non si può rigenerare, non può dare vita. Una parrocchia che funziona come un robot è una parrocchia attiva, magari anche super attiva, ma non corrisponde alla visione attuale della Chiesa di parrocchia come comunità di comunità, ossia parrocchia di cellule. Potrà arrivare a formare credenti e gente molto pia, ma non genererà mai neanche un discepolo. La vita di un insieme dipende dalla vita di ogni singolo. La vita di fede di una parrocchia dipende dalla fede di ogni singolo membro e di ogni piccolo gruppo che cresce nella fede donandola. Una parrocchia viva genera membri e cellule vive, e viceversa. Membri e cellule vive formano un corpo vivo e sano, una parrocchia missionaria. Il Concilio Vaticano II ha detto che l'Eucaristia è la fonte e l'apice della vita cristiana. Il Papa San Giovanni Paolo II ha dedicato un'enciclica proprio a questo pensiero, Ecclesia de Eucaristia, la Chiesa dall'Eucaristia. La Chiesa, la parrocchia, nasce dall'Eucaristia e trova la sua pienezza nell'Eucaristia. Questo mostra l'interdipendenza tra corpo, parrocchia e comunità domestica, cellula o famiglia. In questi giorni abbiamo sentito tante espressioni nuove, testimonianze nuove ed entusiasmo nuovo sul processo dell'evangelizzazione, che noi lo chiamiamo bomba o rete. Il leader di cellula è qualcuno che ha sperimentato tutto il processo e da persona lontana si è avvicinato piano piano al cuore della parrocchia, all'Eucaristia, alla messa domenicale. La scelta del leader è una grande responsabilità del pastore, del parroco e della cellula esecutiva insieme ai leader che lo aiutano. Un leader che non ha ancora trovato il centro della sua vita e della sua missione nell'Eucaristia non potrà mai generare cellulini vivi ed eucaristici. Un leader che non ha ancora sentito la necessità di riunirsi insieme al pastore e da tutta la comunità parrocchiale per la messa domenicale non può portare cellulini alla sorgente della vita. Non possiamo però dire lo stesso dei membri della cellula che potrebbero trovarsi a livelli diversi del processo della bomba. Se la cellula funziona bene e riesce a attirare i lontani, non possiamo pretendere da questi che facciano un'ora di adorazione settimanale e forse neanche che partecipano alla messa domenicale in modo regolare. Ma piano piano, mentre cresceranno nella loro relazione personale con Gesù, inizieranno a sentire il bisogno di stare con Lui e di riceverlo come si riceve l'aria. Ma la strada rimane quella. La cellula dà vita alla parrocchia, portando nuovi membri con nuovi carismi, nuovi servizi e nuovi ministeri. Il tempo che un parroco impiega per far l'insegnamento della cellula e per seguire la crescita dei leader è un tempo che può apparire non produttivo e poco soddisfacente rispetto all'organizzare di un'attività sociale, culturale, eccetera. Ma nutrire il proprio gregge dà frutti che durano nel tempo, perché rende i laici più disponibili ad assumere ministeri nella Chiesa. Cosa fa una donna incinta? Prova tanti disagi, fastidi, fa tanti sacrifici, rinuncia a tante cose che la piacciono, ha tanta cura di sé, fa tanta attenzione su cosa mangia e non mangia, bere o non bere, si sottopone a tante visite ed a tanti momenti di attesa. Sembro uno che ha avuto tanta esperienza di questo, ma ce l'ho, eh. Non è un caso che nei nostri tempi la Chiesa stia scoprendo la maternità di Dio e stia scegliendo l'immagine di madre come sua ispirazione e ideale nel mondo di oggi. Il Papa San Paolo VI, nell'Evangelii Nuntiandi, ha detto che la Chiesa esiste per evangelizzare. La Chiesa, come corpo di Cristo, esiste per evangelizzare. Allo stesso modo, ogni cellula del corpo esiste per evangelizzare. La Chiesa, la parrocchia, è viva se evangelizza. Se non evangelizza, la parrocchia può essere molto attiva, come abbiamo detto, ma non è viva, è come un robot. Questo può essere ancora peggio in una cellula, perché se una cellula non evangelizza, vuol dire che è morta ed è solo un incontro sociale. Se continua a incontrarsi per pregare, si illude di pregare, perché la preghiera è un dialogo con il Signore. Ma uno che prega e che non arriva mai ad evangelizzare, non sta dialogando, sta facendo un monologo. Nella preghiera non solo parliamo, ma dobbiamo ascoltare. Anzi, bisogna partire dall'ascolto. È Lui che ci chiama, è Lui che ha qualcosa di bello da dirci. È Lui la prima parola e poi noi rispondiamo. Ma come si può rispondere alla parola di Dio? Se la ascolti bene, tutto quello che Lui ha da dire a te è contenuto in quella sola parola. La parola che esce dal grembo di Dio per diventare carne nel grembo di Maria. Dio è amore. Se la sua unica parola è amore, l'amore non è soltanto il soggetto e neanche solo l'oggetto. L'amore pure è l'azione, il movimento. L'amore è un movimento di uscita da se stessi, verso l'altro. Come si può ascoltare questa parola di Dio che lo ha portato a uscire da se stesso per incontrare te, ad abbassarsi così? San Paolo dice ad annichilarsi per te. E tu che ascolti rimani impassibile e chiuso in se stesso. Come si può? La lettera agli Ebrei dice che la parola di Dio è come una spada a doppio taglio. Non lascia mai uguale il vero ascoltatore. Se al centro dell'incontro di cellula c'è veramente l'ascolto della parola, allora ciascuno troverà difficile contenere la passione di annunciare l'amore di Dio. Nella lettera ai Romani San Paolo dice che la fede viene dall'ascolto della parola di Dio, mentre Papa Giovanni Paolo II nella sua enciclica Redemptoris Missio dice la fede cresce donandola. Allora due sono le malattie terminali della cellula. La prima, il distacco dal corpo, dalla parrocchia, dall'unico altare eucaristico, fonte della vita. La seconda, la perdita del motivo della sua esistenza, cioè di evangelizzare, crescere, moltiplicarsi. Il momento in cui una cellula si stacca dalla parrocchia muore, come muore una cellula che non evangelizza e non cresce. Forse qui vale la pena fare una parentesi. Di quale parrocchia stiamo parlando? Io sono molto schietto e potete anche non essere d'accordo con me, ma secondo me per una cellula la sua parrocchia è quella che l'ha generata, è quella dalla quale prende vita, anche se l'incontro di cellula lo fa in una casa fuori dal territorio di quella parrocchia. Certo, la nostra visione rimane sempre quella di vedere ogni parrocchia diventare missionaria attraverso le cellule di evangelizzazione. Ma non illudiamoci. È lo Spirito Santo che ci indica la strada. È Lui che decide quando e come la nostra parrocchia di appartenenza prenderà questa strada. Pochi mesi fa ho incontrato una persona che per un po' di tempo non ho più visto in parrocchia e lo ho chiesto come mai non venisse più in parrocchia. Mi ha risposto che nelle cellule gli hanno sempre detto che bisognava rinnovare la parrocchia di appartenenza, dove vive, dove abita, e che ciò che si era ricevuto nella parrocchia, che chi aveva formato, e che ciò che si era ricevuto nella parrocchia che ci aveva formati, dovevamo condividerlo con la nostra parrocchia di appartenenza o dove viviamo. La prima reazione è stata di ammirarlo, perché è veramente così, è così. Ma poi gli ho chiesto quante cellule ci fossero nella sua parrocchia dove abita, e se lui facesse ancora parte di una cellula. La risposta mi ha sorpreso molto, in quanto non solo mi ha detto non c'è più alcuna cellula, ma anche che lui non fa più parte di una cellula. Allora gli ho chiesto, allora che cosa stai portando nella tua parrocchia? Se hai perso anche quello che hai ricevuto in questa parrocchia, che cosa puoi dare alla tua parrocchia? Le cellule hanno bisogno della parrocchia e del parroco per mantenere lo spirito missionario e crescere in esso. Ma è anche vero che la parrocchia e il parroco hanno bisogno delle cellule e dei cellulini appassionati all'evangelizzazione. Anche in una parrocchia missionaria c'è sempre il pericolo che una o più cellule si ammalino, come abbiamo già detto, ma una cellula guidata bene da un leader convinto del grande mandato può avere un effetto catalizzatore. Il punto forte del sistema di cellule parrocchiali di evangelizzazione è un parroco missionario. La mancanza di questo, invece, è il punto più debole di questo metodo che è parrocchiale. Il cambiamento di parroco è un momento critico. Comunque, abbiamo esempi di entrambi gli scenari. Abbiamo incontrato una bella realtà di cellule, poi scomparsa con il nuovo parroco dalla mentalità conservativa, e abbiamo anche incontrato un nuovo parroco dalla mentalità chiusa nei confronti delle cellule di evangelizzazione, che è entrato in una parrocchia con le cellule, nel giro di pochi anni, con la preghiera assidua e la fermezza docile accompagnata da tanta pazienza e spirito di servizio e collaborazione, ha cambiato mentalità ed ha iniziato a prendersi cura delle cellule parrocchiali di evangelizzazione, portandoli avanti. Voglio concludere questa parte con questa mia modesta valutazione. Nel processo di trasformazione di tutte le parrocchie cattoliche in parrocchie missionarie attraverso le cellule di evangelizzazione, penso che siamo nella fase critica della metamorfosi. Certamente voi sapete che il bruco entra nel bozzolo e da lì esce come farfalla. Quello che accade nel bozzolo è molto interessante, è una metamorfosi, un processo di radicale trasformazione. Certo, perché non c'è nessun paragone tra il bruco di prima e la farfalla del dopo. La fase intermediaria è incredibile, quello che accade nel bozzolo è incredibile. Il corpo del bruco genera nuove cellule che diventeranno un nuovo corpo irriconoscibile, quello della farfalla. Ma le cellule del bruco oppongono resistenza a questo processo, attaccando ed uccidendo le nuove cellule. Ma quando scatta il processo di generazione di nuove cellule che si moltiplicano, le cellule esistenti non riescono più ad opporsi e a ucciderli tutti. Alla fine, le nuove cellule riusciranno a dominare tutto lo spazio del bozzolo, diventando una bella farfalla colorata formata solo da cellule nuove. Per me, questo descrive bene quello che sta succedendo nella Chiesa Cattolica. 30 anni fa, anzi un po' prima, lo Spirito Santo ha innescato il processo di questo rinnovamento parrocchiale. Solo Lui può farlo, perché Lui è il mistero della nuova vita. Questo soffio che trasforma la parrocchia tradizionale in una parrocchia missionaria ha già preso slancio. Le cellule di evangelizzazione sono già presenti in tutti i continenti del mondo. È impossibile fermare il processo di moltiplicazione. Siate tranquilli. Incontriamo molta resistenza in chi ha ancora una mentalità conservatrice, cioè la mentalità del «si è sempre fatto così». E siate attenti per non fare anche questo voi, dopo un po' di anni, eh? Capitemi bene. Io non sto puntando il dito su nessuno. Questa resistenza è anche dentro ogni uno di noi. La sento pure io dentro di me. Noi siamo cresciuti in questo corpo, in questo tipo di chiesa e di parrocchia. Noi siamo stati formati in questa mentalità, la mentalità che tende a non considerare quelli che scelgono strade nuove, nuovi stili di vita, che tende a lasciare andare quelli che scelgono di allontanarsi, lasciando comunque le porte della parrocchia sempre aperte per loro nel caso in cui decidono di ritornare. Noi siamo stati formati da un percorso pastorale che cerca di avere cura di coloro che restano in parrocchia, con la catechesi degli adulti e continui forzi di formazione, sempre legati ai sacramenti, combattendo con atteggiamento militante quelli che lasciano la Chiesa, condannandoli e demonizzandoli. È chiaro che la mentalità conservativa della Chiesa e della parrocchia è di per sé una mentalità perdente, perché non ha visione e comunque può solo rallentare il rinnovamento, ma non lo può eliminarlo. Le cellule di evangelizzazione non devono fare niente per combattere questa resistenza e questa mentalità. Siete sereni. È una inutile perdita di energia. Dobbiamo solo credere alla nostra identità battesimale e continuare ad essere quello per cui siamo stati creati e chiamati ad essere. Nel cammino delle cellule di evangelizzazione si perdono tanti cellulini, tanti leader e tanti parroci, o per cause naturali, o per altri motivi come la stanchezza, una conversione non autentica, o di qualche ricaduta. Non abbiamo nessuna nessuna garanzia che tra un anno noi saremo, io per primo, noi saremo ancora coinvolti nel sistema delle cellule. Abbiamo nessuna garanzia. Non solo perché non abbiamo nessuna garanzia che io rimango vivo fino alla fine di questo insegnamento, e speriamo di sì, perché io quando dico questo ricordo un'esperienza che ho avuto pochi anni dopo la mia ordinazione. Il vescovo mi ha mandato in una parrocchia e c'era un prete che mentre predicava, a metà la predica, lui aveva un infarto e morì lì. E io non voglio disturbare questo seminario, prego, almeno. Ma noi non abbiamo garanzia neanche se rimaniamo così, perché può scatenare una ruota qua e perdiamo la testa pure, e perdiamo la mentalità, perdiamo il zelo per l'evangelizzazione, no?
Speriamo
sì,
di no.
Sì, nel cammino delle cellule di evangelizzazione si perdono tanti cellulini, tanti leader, tanti parroci, per cause naturali, per tanti motivi come la stanchezza, eccetera. Ma il frutto dell'evangelizzazione è abbondante e rimarrà tale, perché è stato promesso da Gesù. E questo è quello di cui noi stessi siamo stati testimoni negli ultimi 30 anni. Allora preghiamo. Pregate molto per i vostri pastori e parroci. Pregate per i nostri seminari. Pregate e lavorate senza sosta. Lavorate innanzitutto sulla vostra mente e la vostra volontà. Meditate la parola di Dio. Studiate il magistero della Chiesa, specialmente dal Concilio Vaticano II in poi. Leggete libri sullo Spirito Santo, sull'adorazione eucaristica, la nuova evangelizzazione, le cellule parrocchiali di evangelizzazione e la parrocchia missionaria. È così che si cambia mentalità. Ci si persuade e ci si convince. San Paolo ci esorta: lasciatevi trasformare rinnovando il vostro modo di pensare per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a Lui gradito e perfetto. A proposito di crescita personale e di formazione, come organismo internazionale di servizio per le cellule parrocchiali di evangelizzazione, vogliamo cogliere l'occasione del 30° seminario internazionale per inaugurare un progetto ardito che sarà utile a tutte le cellule di evangelizzazione del mondo. Si tratta di una collana di testi destinati prima di tutto ai membri delle cellule, con i quali verranno presentati alcuni elementi caratteristici della nostra esperienza di evangelizzazione: la preghiera, il servizio, l'oikos, il grande mandato, l'adorazione. Testi semplici, di facile lettura, ricchi di testimonianze. Il primo volume di questa collana, che avete trovato all'interno della vostra borsa, ha per titolo Percorso di formazione per una parrocchia missionaria. Leggetelo con attenzione. Certo è in italiano, ma noi siamo sicuri che i promotori e i referenti di ogni nazione li traducono, cercano aiutarli. Se ci sono persone che sono bravi nella traduzione, aiutatevi i vostri promotori e referenti per far tradurre questo, anche farlo girare tutte le cellule, ma non sono per membri delle cellule, anche per quelli che sono interessati a sapere di più di questa nostra esperienza. Come vedete, in questo primo libretto, noi abbiamo raccolto alcune esperienze di evangelizzazione che tante parrocchie con le cellule mettono in atto per sostenere la formazione dei cellulini. Per esempio il seminario di Vita Nuova, i corsi Alfa, i corsi di evangelizzazione della scuola di Sant'Andrea, Una luce nella notte. Qui ci sono quelli che hanno scritto diversi, hanno scritto capitoli, per esempio Sofia per la scuola di Sant'Andrea, Pippo che non è qua adesso, il diacono della Nuova Vita, padre Giorgio del Portogallo sui corsi Alfa, anche una giovane di Ragusa, Maria Grazia Licitra, sull'esperienza della luce nella notte e anche altre esperienze di evangelizzazione dei giovani, ma sono relatati tutti alla nostra esperienza delle cellule di evangelizzazione. Nel secondo libretto verrà pubblicato in occasione del secondo incontro con Papa Francesco, che come tutti sapete sarà il lunedì 18 novembre in aula Paolo VI. E sarà una raccolta multilingue di testimonianze e di discorsi rivolti dal Papa e da alcuni vescovi alle cellule. E così non sarà bisogno, ci sarà bisogno delle traduzioni. Noi distribuiamo questo libretto a tutti quelli che saranno presenti, anche se sono 6.000, speriamo che saranno anche 8.000, facciamo gli schermi fuori Paolo VI. Volevo da ultimo dirvi che questo secondo incontro delle cellule di evangelizzazione con Papa Francesco è un evento storico eccezionale. Quando Don Pigi ha fatto la richiesta di un nuovo incontro, ero presente io, gli ufficiali del Vaticano ci hanno detto che il Papa non usa mai dare un più di un incontro ad ogni realtà e poi dopo 4 anni. E noi abbiamo avuto già 4 anni fa. Ma la forza, la paresia di Don Pigi è una cosa incredibile, come voi potete testimoniare. Poi c'è stata tanta preghiera. E finalmente, per il 90° compleanno di Don Pigi, gennaio scorso, è arrivata la lettera del Papa nella quale lui stesso personalmente decideva di concedere un nuovo incontro come suo regalo personale a Don Pigi. Questa è un'eccezione. Non dobbiamo fallire questa occasione, perché piangerete. Certo, se potessimo raccogliere tutte le testimonianze di coloro che hanno vissuto un'esperienza personale con Gesù attraverso le cellule e che hanno avuto la vita trasformata ed il cuore infiammato dalla passione per l'evangelizzazione, riempiremo una libreria. Comunque, se ci fosse qualcuno che ha un'esperienza bella e forte da testimoniare, sempre in relazione alle cellule di evangelizzazione, potrebbe parlarne al proprio referente di nazione e promotore di zona, perché loro stanno raccogliendo queste esperienze. Grazie per la vostra presenza, per il vostro ascolto e per tutto quello che siete.